Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno, ma questi decreti attuativi per l'ISE partono oppure devono partire le denunce per pubblicità ingannevole? Salve!
Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita, le stelle già stanno cadendo.
Sì, è Sanremo dell'anno scorso, lo sappiamo benissimo.
Sì, sì, però, però ci stava.
Non vorrei perché... che ci dessero dei così. No, no, ritardati.
No, non è Radio 24 più uno, nel senso più un anno.
Più un anno.
No, no, siamo sintonizzati adesso nel 2025, però abbiamo scomodato i ricchi e poveri perché appunto lo sai che ti aspetto, caro decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ma c'è il refuso e lì e non c'è nessuno sì. che corregge, ma com'è possibile che non c'è nessuno che possa correggere? Poi tra l'altro bisogna anche capire che il refuso, se è veramente un refuso che fa alterare completamente il senso di una fase e di tutto il provvedimento, però io dico, bisognerà farlo prima o poi, eh?
Allora, questo decreto di cui anche lamentava l'ascoltatore nel messaggio che avete ascoltato all'inizio è stato firmato dalla Presidente del Consiglio il 14 di gennaio. È andato per tutte le verifiche del caso, però
il via libera anche della Corte dei Conti,
c'è già stato
la bollinatura, no, non
sì,
è quella
però,
lì.
Però c'è, si sono accorti che c'è un refuso evidentemente tale da, così riferiscono peraltro Marina Castellaneta e Michela Finizio, cioè due signore, due dottoresse che se ne intendono della materia. Michela Finizio l'avete ascoltata più volte, ci ha spiegato più volte come è la dinamica appunto di questa, di questa esclusione dell'ISEE, del, scusate, del titolo di Stato dall'ISEE. E insomma il decreto ancora non c'è. Il 10 febbraio scorso ho ottenuto il via libera alla Corte dei Conti, riferiamo oggi, riferiscono oggi Castellaneta e Finizio sul Sole 24 Ore, ma è fermo all'ufficio legislativo. Poi però, attenzione, non è ancora finita, perché poi ci saranno altri passaggi da attendere, ci vorranno le indicazioni dell'INPS, ci vorranno le indicazioni date ai CAF, i CAF si dovranno adeguare, insomma non è così automatico che quando finalmente lo vedremo in gazzetta e lo aspettiamo a giorni avremo finalmente la possibilità di avere questa esclusione. Intanto però il BTP ammette un'altra offerta nel suo paniere,
che peraltro contiene la stessa promessa, nel senso, se tu mi sottoscrivi ti prometto che ti escludo questo investimento dal calcolo dell'ISEE, quindi ancora una volta
ti escluderò, perché
ti escluderei se non ci fosse il refuso.
Esatto.
Vabbè,
prima o poi lo farò.
La nuova operazione appunto per il pubblico retail, questa mattina parte il collocamento del nuovo titolo di Stato dedicato in particolar modo al pubblico indistinto. Questa nuova emissione si chiama BTP più, è l'ennesima appunto rivolta al pubblico retail ed è destinata chiaramente a soprattutto rastrellare risparmio degli italiani. È stato l'obiettivo anche delle grandi operazioni del passato e anche questa ha questa finalità. Le caratteristiche però di questa emissione sono leggermente per alcuni aspetti diverse rispetto alle altre. Noi questa mattina siamo pronti a raccontarvi tutto ciò, peraltro siamo già arrivati a 2 miliardi di prenotazioni del titolo. Questa mattina con noi per argomentare al meglio questa operazione Carlo Aloisio, che naturalmente per l'occasione, visto che per tutte le grandi occasioni ci si deve muovere, è venuto a trovarci qua in studio. Grazie Carlo, buongiorno.
Buongiorno a voi, è un piacere essere qua in studio con voi.
Analista finanziario con il quale anche faremo Meteo Borsa, perché lunedì, quello è un appuntamento al quale non si deve mancare.
Comunque ci sarà Meteo Borsa tra pochissimo. I numeri sono sempre gli stessi, ma io ve li ricordo. 800240024, numero verde, potete intervenire in diretta, oppure 349-238-6666. Devo fare il disclaimer solito, lo faccio.
Ah sì, certo, per carità del cielo.
Allora,
guarda,
noi oggi parleremo in questa puntata, parleremo in lungo e in largo di questa nuova emissione del buono del tesoro poliennale, il BTP cosiddetto più, che si aggiunge alle tante altre serie che ci sono dei buoni del tesoro. Non è un invito alla sottoscrizione, è una informazione, un dettaglio informativo che noi forniamo per l'importanza dello strumento dal punto di vista non solo delle famiglie ma anche macroeconomico per i conti italiani, insomma il fatto che il debito italiano sia detenuto o meno dai piccoli risparmiatori o invece non sia detenuto dai piccoli risparmiatori. Quindi questi sono gli aspetti che ci interessano, ma non dovete intendere questa trasmissione come un invito a sottoscrivere questo strumento. Ognuno deve fare i suoi propri conti, i suoi propri calcoli sulla base delle appunto caratteristiche che andremo a spiegare e vedere se queste si confanno o meno alle proprie esigenze.
Lo abbiamo dovuto ribadire perché in passato, proprio in virtù del fatto che abbiamo puntualmente sempre organizzato delle trasmissioni tentando di spiegare le dinamiche delle altre operazioni, degli altri collocamenti, poi magari c'è qualche operazione che non è andata lì per lì benissimo, c'è per esempio uno dei vari prodotti, il BTP Futura, che in questo momento è ancora in calo piuttosto importante appunto sul mercato, e molti ascoltatori ci scrivono ma voi avete fatto, voi avete detto eccetera, attribuendo a noi la responsabilità di questi cali. Quindi lo abbiamo di nuovo ribadito con forza questa mattina, sperando appunto di essere stati chiari. Tra un po' ci raggiungerà anche Ciro Pietroluongo, direttore generale di MTS, il mercato e i titoli di Stato appunto di Borsa Italiana.
Deborah,
però sì?
Posso farti un piccolo appunto?
Cosa ho fatto?
No, perché proprio per dare un'informazione giusta, poi hai parlato più di 2 miliardi di prenotazioni, non sì. Vorrei che qualcuno pensasse lo prenoto, poi a fine settimana
Va bene,
i tassi si sono modificati, lascio stare. No, nel momento in cui cliccate all'adesione nel vostro online è definitiva, quindi non è una prenotazione ma sono 2 miliardi di contratti conclusi.
D'altronde abbiamo invitato gli ospiti per essere chiari e quindi è stato giusto.
Abbiamo ospiti di valore mondiale, certo. Quindi sì, diciamo facciamo anche delle puntualizzazioni di valore mondiale.
Esattamente, ottimo. Possiamo partire?
Ma secondo me sì.
Dai, che piovono quadrini.
Meteo Borsa.
Juventus Inter 1-0.
Ma a quel punto qua è più utile mandare fuori il decreto attuativo per la prossima emissione di BTP.
Insomma, tanta ironia anche calcistica. Io ho partito.
No, no,
ha fatto la Montaruli, il bau.
Sì, no, quello l'ho capito, ma perché cosa c'entrava con Juventus Inter? Non l'ho capito. Scusate se dico Juventus.
Queste sono cose calcistiche
vostre
che a me sfuggono sempre, a prescindere diciamo dalla battuta dell'ascoltatore. Meteo Borsa. Allora, scatto la fotografia della giornata. Peraltro stamattina a Piazza Affari una montagna di notizie che riguardano il risico bancario in corso, qua litigano tutti quanti. Però, insomma, tutto questo litigio sostiene Milano. FTSE MIB il rialzo di un punto percentuale, quindi la settimana parte bene anche per le altre piazze, anche se senza prestazioni così sostenute come quella di Milano. Londra più 0,19, Parigi in rialzo dello 0,01%, quindi davvero poco sopra la parità, Francoforte un po' meglio più 0,7%. Oggi saranno chiuse le contrattazioni a Wall Street, è il President's Day, Milano vede di nuovo acquisti su Leonardo Finmeccanica, al momento in cui la difesa è molto ricercata in tutta Europa, più 5%, Unipol più 4,30, BPI per banca più 3, Unicredit più 2,75%, questa mattina un articolato comunicato stampa nel quale si contesta la dinamica con cui il Banco BPM ha rilanciato per l'offerta appunto su Anima, l'offerta pubblica di acquisto su Anima. E poi poco fa abbiamo avuto dalla Popolare di Sondrio alcune dichiarazioni: piccoli soci da Biper, approccio ostile, la nostra banca è più efficiente. Ma a parte questi stracci che volano, Carlo Aloisio, ti chiedo a quali temi dovremmo tenere sotto osservazione questa settimana. Molte indicazioni economiche come sempre, non so se sulle trimestrali ormai stiamo agli sgoccioli.
Sì, siamo quasi alla fine.
I dazi.
Sì, allora la volatilità dei mercati che viene creata giornalmente anche dalle potenzialità di notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dazi, poi colloqui, accordi eccetera eccetera, questo sicuramente crea una certa volatilità. Questo discorso del risico bancario va sicuramente tenuto sotto osservazione, perché comunque sia per chi è attento ai mercati e a valutare le varie opportunità c'è sempre appunto stato sottointeso la possibilità di un rilancio, in quanto comunque i mercati tendono a apprezzare queste operazioni già in anticipo, e in genere si portano i titoli che sono sotto questa pressione, si portano molto vicino ai prezzi dell'OPA, o se non anche andare al di sopra, pensando che la controparte che ha lanciato un'offerta la possa rilanciare. Quindi credo che nelle prossime settimane avremo veramente tanta carne al fuoco. Non dimentichiamo poi che andremo verso la battaglia sui generali, in vista anche dell'assemblea e tutto quanto, quindi è tutto legato indirettamente per quel che riguarda la nostra borsa, generali, mediobanca, risico bancario. Direi si guarda molto questo settore finanziario. Sono un po' sottovalutati in questa fase tutti i discorsi relativamente ai titoli industriali, proprio perché anche l'aspetto dei dazi o come saranno colpiti i vari settori lasciano gli investitori ad aspettare e valutare eventualmente dove entrare. L'ultimo punto che terrei in particolare considerazione sono questi negoziati che stanno per partire per la pace russo-ucraina sotto l'egida americana, e lì sicuramente dovranno essere molto attenti gli investitori a cercare di capire se si andrà in quella direzione, quali potranno essere i settori. Direi abbastanza facile: costruzioni, tutta la fase che ci sarà da fare, quali saranno le aziende che per prime riusciranno a mettere piede in Ucraina, e anche a riprendere poi tutti i rapporti commerciali con la Russia, perché si andrebbe anche in quel senso, e lì sicuramente quei settori potrebbero avere un boost importante.
Vedo che però l'oro continua ad assalire, questo di solito è un indicatore di, mi allaccio proprio al discorso delle trattative, possibili trattative, perché in realtà poi qui abbiamo capito che c'è una chiamata diretta in causa da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda la Russia, quindi sostanzialmente si accordano col paese invasore e tanta buona pace a tutti, insomma, anzi vorranno probabilmente anche un risarcimento gli Stati Uniti per le armi fornite. No. Mi sembra una situazione in cui l'oro fatalmente diventa bene rifugio.
Sì, teniamo conto che la situazione medio orientale non è per nulla risolta, nonostante, voglio dire, eravamo qua la scorsa settimana i commenti a livello di mercati erano su una preoccupazione che Hamas non rilasciasse gli ostaggi, cioè per qualche giorno c'è stato questo aspetto molto importante e avrebbe riaperto alle ostilità belliche con Israele nuovamente sulla striscia in maniera massiccia. Quindi questo aspetto credo che non sia del tutto esaurito da parte, oltre che da una situazione pessima dal punto di vista sociale nella zona, ma dal punto di vista economico non sia assolutamente digerito questo aspetto, e si considera soprattutto questa tregua molto fragile e che possa crollare da un momento all'altro. Quindi in questa aspettativa sicuramente l'oro resta un bene rifugio.
E sta finendo molto anche nei forzieri delle grandi banche di investimento americane.
Sì, assolutamente. Poi teniamo conto anche che stamattina sentivo di nuovo di tensioni nel Golfo della Cina, navi militari intorno a Taiwan, insomma tutto fa per far sì che l'oro possa salire.
Questa però, Deborah, insisto sul tema delle tensioni internazionali, perché è anche la settimana che ci porta al voto in Germania.
E anche qua sarà un...
Per noi europei, e soprattutto per noi che abbiamo in tasca gli euro, potrebbe essere una cosa determinante come si muoveranno gli elettori tedeschi.
Sì, quello che chiamiamo i mercati, usiamo questo tra virgolette dei mercati, che poi è un po', insomma, tutto il sentiment internazionale è quello di non avere una situazione di ingovernabilità, cioè la situazione alla francese che abbiamo visto, dove c'è un governo praticamente di minoranza legato a un 3-3-3 di 33-33 eccetera eccetera, ma non una maggioranza stabile, e che possa succedere la stessa cosa in Germania, quindi non avere una chiara maggioranza politica, un potenziale governo fatto eventualmente cosiddetto di grande coalizione, più concentrato probabilmente sul centrodestra rispetto ai socialisti, che sono nei sondaggi considerati in forte calo, ma diciamo discriminante per una entrata politica della cosiddetta AfD, la parte di estrema destra, che nei sondaggi è molto, molto in salita. Poi ripeto, nella politica si è visto sempre tutto il contrario di tutto: quando si dice non faremo mai quello viene in genere smentito il giorno dopo. È successo un po' lo stesso in Austria, anche se poi alla fine anche nella scorsa settimana in Austria, che avevano aperto comunque a un governo diciamo di centro, aperto all'estrema destra, non si è ancora raggiunto una coalizione, un accordo sui vari punti. Quindi anche lì inizialmente, se si ricorda, nel pre-elezioni si era detto mai con l'estrema destra, e poi invece avevano cercato di formare un governo, quindi vedremo. L'importante è che non ci sia una incertezza elettorale, un'incertezza post risultati, ma ci sia una certezza di risultati proprio per l'Europa stessa.
Allora, ovviamente non manca giorno in cui non si parli del nostro argomento preferito, il comportamento delle banche centrali. Peraltro questa settimana avremo le decisioni di Australia, domani attesa tagliare i tassi di 25 punti, Nuova Zelanda mercoledì attesa essere un po' più aggressiva, taglierà di almeno 50 punti, poi avremo i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana, arriveranno mercoledì sera, e poi numerosi interventi di diversi esponenti sia della Banca Centrale Europea che della Federal Reserve. L'inflazione negli Stati Uniti ha rialzato la testa a gennaio, ci dobbiamo preoccupare, cosa pensa di questa tendenza?
Allora, commentando la notizia, per quel che riguarda le banche centrali australiane e neozelandesi, è dato scontato dai mercati questo ribasso, proprio per allacciarmi alla tua domanda, è legato a dati sull'inflazione che sono stati migliori delle aspettative che c'erano sui mercati, quindi anche questo massiccio taglio della banca neozelandese è oltre le stime che erano previste proprio per il calo dell'inflazione. Negli Stati Uniti non è avvenuto ciò, la Fed ha ribadito che valuterà di volta in volta questo aspetto, e quindi c'è stato un rialzo dell'inflazione. Qua bisognerà vedere se effettivamente la politica economica che sta cominciando ad essere messa in piedi dalla nuova presidenza, soprattutto volta, io commento quanto detto da Trump e il suo entourage, a effettuare interventi per la riduzione dell'inflazione, soprattutto in tema di materie prime, quindi di energia. Ribassare il costo dell'energia è considerato il primo elemento fondamentale per poter abbattere l'inflazione. Se effettivamente andranno in questo senso, e in questo io credo che, tornando all'argomento di prima, la grossa spinta anche per una pace russo-ucraina sarà proprio in tema di energia, perché quell'aspetto abbatterebbe notevolmente i costi e soprattutto le speculazioni che in materia di energia ci sono state in questi anni. Quindi se si andasse in quella direzione, se abbattesse il prezzo dell'energia, effettivamente anche l'inflazione in America potrà essere ridotta, e quindi la Fed di conseguenza effettuare quelle manovre riduttive dei tassi.
Come prima parte dell'interrogazione è sufficiente, adesso lasciamo riposare il candidato, direi che noi possiamo andare al giornale radio del risparmio per poi tornare su questi temi.
Un giornale radio risparmio breve ma intenso.
Diceva mia nonna, chi sparagna non guadagna.
Sì, buongiorno, voi avete ragione sul BTP, ma quando vado in banca a prenotarlo non vogliono darmelo, vogliono darmi solo i loro prodotti. Grazie.
E questo non va bene, questo non va assolutamente bene, però diciamo credo che siamo abbastanza dotati tutti di un banking che si può fare anche in autonomia.
Assolutamente sì.
Poi ci sono tante banche, è vero che via via si fondono una con l'altra.
Comunque mi colpisce.
Possiamo dire chi sono i lead manager dell'operazione, giusto per Unicredit, Montepaschi, Intesa, quindi sono direi le tre più grosse, scusate per gli altri banche, quindi gli online di queste banche sono tutti dotati di automatico.
Comunque, a parte quello, mi colpisce
loro.
Ancora che sul territorio ci sia qualcuno che mette in difficoltà una richiesta di un risparmiatore, a meno che non ti chieda di sottoscrivere 1 milione di euro, ma che tagli mai avranno queste richieste? 10.000 euro, 20.000?
Fai bene a precisarlo, Deborah, perché magari alle volte il consiglio della banca deriva dalla situazione individuale del cliente che chiede. Allora questo però non è che non ci vogliono far sottoscrivere il titolo di Stato, è che magari non abbiamo la provvista adeguata, sufficiente. Infatti, che ne so, questo può essere anche il motivo.
Posso essere cattivo?
Vai, prego. Cioè, stamattina è incontenibile.
Il BTP più si sottoscrive a commissioni zero per i clienti.
Quindi,
con ciò vi ho risposto.
La malizia. Sì. E quindi
poi dicono che i giornalisti sono maliziosi.
Io preferirei, fossi una banca, ma purtroppo non lo sono, tenermi il cliente e rinunciare ad una commissione. Lo accontenti significa poi magari aprire la strada ad altre operazioni, ad un altro tipo di consulenza, ad un altro tipo di assistenza, si gli va incontro. Dopodiché, se invece ti comporti in questa maniera, io fossi l'ascoltatore, gli direi: sai che c'è, chiudiamo tutto e vado da un'altra parte.
A meno che tu non abbia un eccesso di debiti, attenzione, vabbè. Perché oggi c'è una indicazione del barometro CRIF e anche un'altra che viene dall'Istat, sono riferite dalla stampa di oggi. Un italiano su due ha un debito di 35.000 euro e paga 278 euro al mese. E l'Istat inoltre ha segnalato che crescono le richieste di finanziamenti legate a problemi di liquidità. E il barometro CRIF ci segnala che sostanzialmente aumentano i prestiti personali, 11,3%, restano prevalenti però i finalizzati, cioè quelli che sono collegati all'acquisto di un certo bene,
l'auto tipicamente,
l'elettrodomestico, l'auto,
il PC, ecco, l'arredamento della casa, il divano e queste cosine qua.
I mutui,
anche l'abbonamento alla palestra
viene finanziato.
Non sei informato
in
sull'argomento?
No, non sono preparato in generale sulle palestre, chiedo scusa.
Infatti volevo prenderti in giro un po' per quello.
Non si può essere capaci su tutto, dai.
No, è vero.
I mutui per l'acquisto della casa rappresentano circa un quarto dei prestiti e salgono qui i cosiddetti mutui green, cioè quelli che hanno condizioni agevolate per abitazioni ad alta efficienza energetica. E poi aumenta la cifra del prestito, aumenta il numero delle rate, le due cose spesso viaggiano in combinata, però un italiano su due si limita a chiedere sotto i 5.000 euro e il resto si spinge al massimo fino a 20.000 euro.
Un'ultima informazione: allora, dopo la rivalutazione dello 0,8% che era stata riconosciuta per recuperare l'inflazione, arrivano nuovi aumenti dell'assegno unico universale per i figli previsti dalla manovra. Con il pagamento della seconda mensilità dell'anno, che parte oggi e termina mercoledì, riceveranno più soldi le famiglie con tre figli e un ISEE fino a 45.939,56 euro, i nuclei con bambini o bambine che non hanno ancora compiuto un anno e le famiglie con almeno quattro figli. Si tratta di aumenti del 50% o di un extra forfettario da 150 euro al mese. Arriverà poi con l'assegno di marzo l'extra arretrato di gennaio, ma è corsa con il tempo, contro il tempo, per il rinnovo appunto dell'ISEE, per chi ancora non si è adeguato. Magari molti avranno aspettato il decreto attuativo per metterci dentro anche i titoli di Stato. Guardi, giriamo il coltello nella piaga.
Tu vuochi o rinnovelli disperato dolore che vorrei, il cor mi
io vorrei
preme.
Vedere qual è il refuso che blocca il tutto, guarda, c'è proprio questa curiosità. Vabbè.
Adesso cerchiamo di farcelo dire, intanto sentiamo come vanno le borse.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Due di denari.
Ma me che go 94 ancule, l'un banking, argota che se sgagna.
Che tasso è? Il BGP più. E il tasso c'è. Il BGP più. Christine Lagarde, la Meloni, i rendimenti e l'inflazione e l'Euribor. E il BGP più. Giorgetti al nord. Il BGP più. Non pagherai le commissioni, aliquota bassa nelle tassazioni. Il BGP più. Il BGP più. Il BGP più.
Che strano, pensavo che la banca recuperasse i costi di commissioni con un addebito diretto da parte di Banca Italia. Ma magari mi sbaglio.
Il BGP più.
Guardate, per quanto riguarda la prenotazione di BTP o altri titoli di Stato, io sono anni che li prenoto regolarmente la mia banca, tranquillamente, anzi il mio consulente, diciamo, non crea nessun problema. Bisogna vedere sempre da cliente a cliente.
Infatti bisogna vedere anche l'interlocutore presso l'intermediario al quale ci si rivolge. Magari se vai all'addetto allo sportello è un po' meno preparato ad accogliere queste richieste, se si va invece dal, come dire, responsabile della consulenza, forse si ha un approccio diverso. Allora, BTP più, nuova emissione del tesoro, parte da oggi e pare che le adesioni siano già piuttosto alte, ma ci facciamo confermare in diretta, se abbiamo un numero aggiornato, al dottor Ciro Pietro Longo, direttore generale di MTS, il mercato dei titoli di Stato, controllato appunto la borsa italiana. Dottor Pietro Longo, buongiorno e bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi circa 40 minuti fa avevamo dato questa cifra che ci sembrava aggiornata, circa 2 miliardi di adesioni, sì, fino a questo momento.
Sì, confermo, confermo.
Molto bene, e quindi c'è già qualche consulente che si così, che sta facendo la proiezione sulla giornata, ma al momento insomma ragioniamo sui numeri che abbiamo fino a questo momento. Dottor Pietro Longo, chiedo subito a lei, allora vuole ricordare lei le caratteristiche di questa operazione con i dettagli che peraltro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati divulgati proprio venerdì?
Beh, li avete messi anche nella canzoncina iniziale, sentivo. Quindi...
Beh, si è fatto il possibile, comunque grazie, dottor Pietro Longo.
Proviamo a scherzare per alleggerire, perché poi gli ascoltatori si accaniscono su certi aspetti, le commissioni bancarie, eccetera. Andiamo a cercare di capire se è qualche cosina da mettere nel nostro portafoglio o meno.
La struttura del titolo è semplice, è un titolo, diciamo, con questa struttura appunto a step up, che vuol dire che le cedole sono crescenti nel tempo. Il tempo qui è abbastanza lungo, se vogliamo la novità di questa emissione è proprio questa, no? Il fatto che il Tesoro abbia pensato di allungare la scadenza di questo titolo per il retail a 8 anni, però sempre perché sono titoli appunto retail, quindi destinati a una clientela che può, privata, che può avere in qualsiasi momento necessità di uscire, si è immaginato di, come mi è capitato di dire in questi giorni, di creare due titoli in uno, no? Cioè, quello a tassi crescenti per un investimento più strategico, fino a 8 anni, che vede per i primi 4 anni una cedola al 2,8 e per i successivi 4 una cedola al 3,6%, con la possibilità appunto di uscire a metà della vita, quindi fra 4 anni, riavendo il rimborso a 100, come se proprio fosse un titolo a 4 anni. Questa è una struttura del tutto innovativa del Tesoro, che peraltro mantiene le caratteristiche tipiche dei BTP, quindi una tassazione agevolata al 12,50%, l'esenzione dalle tasse di successione, che sono le caratteristiche diciamo fondamentali di tutte le emissioni di titoli di Stato. È l'ennesima, anche il risultato che stiamo vedendo, quindi 2 miliardi che sono in linea con l'emissione di marzo e hanno già sul discorso e hanno già superato quella poi successiva di maggio, l'ultima. Direi che credo che questa struttura sia stata al momento compresa e apprezzata dai risparmiatori privati.
Gabriella, proprio questa mattina prima di partire con la trasmissione, ci aveva scritto: volevo sapere se dopo i primi 4 anni il capitale garantito subirà il valore di mercato. No, la come dire, restituzione alla pari significa che se tu oggi investi 2.000 euro ti ritorneranno 2.000 euro.
Certo,
allora, non c'è in questa operazione Carlo Aloisio, faccio a lui questa domanda perché è proprio lui che ci ha incuriosito su questo aspetto, il famoso premio fedeltà della fine scadenza, ma in realtà avevamo individuato proprio in questa possibilità di riscattare il titolo, diciamo così, nella prima fase della vita, come una sorta, Carlo, di...
Esattamente.
Sì, Pietro Longo, lo faccio dire ad Aloisio, poi la faccio, faccio commentare anche lei.
Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Sì, il premio fedeltà che è stato in precedenti emissioni del BTP valore dato con una percentuale a chi manteneva fino alla fine, fino alla scadenza.
Anche i precedenti BTP Italia,
tutti lo hanno avuto. Assolutamente. Praticamente queste emissioni storicamente dal 2012 col primo BTP Italia legato all'inflazione, poi la capacità, anche l'elasticità del Tesoro di capire i movimenti dei mercati in questa fase BTP legati all'inflazione non erano diventati molto più validi per la clientela, ma questo tipo di step up a partire appunto dal BTP valore ha dato molto successo. In questo caso è stato cambiato il premio fedeltà, per cui dobbiamo ricordare che questa possibilità, come si diceva, di esercitare questa opzione, chiamiamola opzione, per chi ha sottoscritto questo titolo alla fine dei 4 anni, possiamo anche dare una data che sarà dal 29 gennaio al 16 febbraio 2029, è questo premio soltanto per chi sottoscriverà questo titolo durante la settimana in corso di emissione, quindi fino a venerdì ore 13, salvo che il Tesoro anticipatamente non decida
di chiudere
perché c'è stata un numero al di sopra delle aspettative, quindi questa è una facoltà. Questo lo dico perché non pensi chi magari settimana prossima o nei prossimi mesi vedesse questo titolo
performare bene e decidesse di comprarlo sul secondario, perché poi diventa un BTP normalissimo trattato sul moto di borsa italiana o comunque sui circuiti telematici, di acquistarlo e pensare dopo 4 anni di avere questa possibilità di decidere di recedere, appunto.
Chi lo acquista dopo si porta a casa
il titolo fino agli 8 anni, sarà un normalissimo BTP step up, come diceva il dottor Pietolongo, quindi 2,80 per i primi 4 anni e 3,60 per i successivi. Quindi premio fedeltà in questo caso è questa opzione per l'investitore. Allora, uno può dire: ma perché questa cosa, era meglio avere il percentuale di più? No, attenzione, abbiamo visto i tassi in questi ultimi 3-4 anni avere una volatilità, passare da 0 a 5, da 5 a 2, tornare a 4. Allora, lo scenario è questo: noi ci troveremo alla fine dei 4 anni eventualmente a dei tassi, per ipotesi, che sono più alti di quelli attuali, quindi mettiamo un punto e mezzo in più. Teoricamente qualsiasi BTP sul mercato emesso oggi varrebbe meno rispetto a un nuovo BTP emesso tra 4 anni a tassi più alti. Quindi l'investitore in quel caso farebbe bene a esercitare questa opzione e sottoscrivere un nuovo BTP a un tasso più alto. Qualora invece i tassi fossero scesi, invece avessimo dei tassi di nuovo più bassi di quelli attuali, il mantenere questo BTP in portafoglio è un vantaggio per l'investitore, perché riscattare la liquidità la investirebbe a tassi più bassi e invece usufruisce dello step up al 3,60. È un po' complesso magari come spiegazione, però se ci mettete...
Vedo che diversi ascoltatori effettivamente avevano già lanciato il ragionamento, ma se i tassi scendono tra 4 anni, quindi
avevano già colto
il punto.
Esatto. C'è Lorenzo da Milano, ci vuole raccontare la sua esperienza, una banca che invece in questo caso è stata molto collaborativa. Lorenzo?
Sì, buongiorno.
Velocemente, che andiamo in pausa.
Volevo dire che, come ho detto prima la signorina, ho venduto un appartamento, quindi ho una somma abbastanza consistente da investire e l'ho fatto in due banche. Quelle che mi segue di più mi ha fatto prendere sempre, io sono uno di quelli che non rischia, voglio sempre che il capitale a garanzia, quindi assicurazioni, cose del genere, ma è stata corretta e mi ha detto: guarda, quest'altra somma teniamola in sospese fino al 19, ti do l'appuntamento perché verranno fuori dei BTP sempre molto interessanti, quindi magari ne parliamo e vediamo di prendere i BTP. Quindi il contrario di quello che dell'esperienza del signore di prima.
Grazie Lorenzo, grazie mille.
Ribadiamo sempre che non stiamo invitando alla sottoscrizione, non è un consiglio di investimento, stiamo spiegando il funzionamento di uno strumento, peraltro, come potete capire, molto popolare, quale questa nuova emissione del BTP. Vedo Carlo Alesio che ridacchia, perché siamo costretti a...
Mi ricordavi Orson Welles quando, durante la trasmissione dell'invasione degli UFO, doveva ogni tanto dire:
guardate che non è vero.
Ecco, non è vero che però la gente scappava.
No, tutto quello che vi diciamo è vero, ma non è una sottoscrizione, un invito all'investimento. Valutate con il vostro portafoglio, con le vostre aspettative.
Esatto, tra l'altro molti sono spaventati: ma se esco prima dei primi 4 anni che cosa succede? Guarda, è lo strumento più liquido dell'universo, lì in quel
prezzo
caso
di mercato.
Prezzo di mercato,
prezzo
ti
di mercato
subisci
di un BTP a 4 anni.
Però non succede niente, cioè potete farlo tranquillamente.
Aspettate a dare tutte queste indicazioni, che adesso c'è il traffico.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Due di denari.
Che tasso è? Il BTP più, e il tasso c'è, il BTP più. Christine Lagarde e la Meloni, i rendimenti e l'inflazione e l'Euribor. E il BTP più.
Buongiorno, allora ho letto sul prospetto informativo che per il BTP più viene riconosciuto all'intermediario lo 0,65. Grazie.
Il BTP più.
È una questione tra il tesoro e le banche
esatto,
emittenti, non c'entra
che
niente,
però per ragioni di trasparenza sul prospetto deve essere indicato, ma questo non significa che sia il sottoscrittore che versa questa commissione appunto all'intermediario.
Assolutamente.
A proposito di trasparenza, per quanto possa essere noto a tutti, il prelievo fiscale su questo strumento è agevolato, lo diciamo anche nella canzoncina. Pietro Luongo, 12,5%, giusto?
Esattamente, in questo seguendo quella che è la la prassi applicata per tutti i titoli di Stato emessi.
Quindi tassi
una tassazione. Che... E anche l'esenzione dalla tassa di successione, che insomma non quindi, è poco.
I tassi che noi indichiamo del 2,8 poi vanno depurati di questo 12,5% del 2,8% naturalmente.
Mm-hmm. Sì. Fiore richiede, ma dopo 4 anni rimborsa a 100, sì, l'abbiamo detto sì, 50 sì, volte, sì, sì, alla pari totalmente. Quello che se poi in questi 4 anni l'inflazione è salita alle stelle, magari come dire, il potere d'acquisto di quella cifra sarà diverso, ma non c'entra nulla con la promessa appunto di rimborso integrale garantita appunto dal prospetto informativo di questo prodotto. Andiamo alla spiegazione, alla considerazione su questi due momenti appunto di rendimento riconosciuti. Carlo Aloisio, al 2,80% al 3,60%. In rapporto appunto ai tassi di mercato, queste,
sì, ma è
queste valutazioni?
Al di là di una media aritmetica per chi lo mantiene di un 3,20 che è semplice, è assolutamente un tasso in linea con quelli che sono i tassi di mercato sui normali BTP.
Il flusso cedolare quindi, è trimestrale?
Il flusso cedolare è trimestrale, partirà la prima cedola già subito al 25 di maggio, quindi 25 di maggio poi andremo avanti di trimestre in trimestre. Quindi anche questo è una delle ultime novità introdotte dal Tesoro, credo che sia, se non mi ricordo male, qua magari il dottor Pietrolongo mi può correggere se sbaglio, dovrebbe essere il terzo BTP di questa
che viene
collocato con questa struttura trimestrale, che credo che si confaccia perfettamente alle esigenze di una clientela retail di avere un flusso cedolare a dare un piccolo aiuto a quello che sono le casse familiari.
Prego. È veramente l'elemento al di là di quelli che sono elementi come dire congiunturali, no? Insomma, quindi del livello dei tassi, ma questo della cedola trimestrale secondo me è veramente l'elemento vincente che ha trovato il Tesoro per rendere appetibili questi titoli e per renderli sempre più disegnati per la clientela privata, perché è effettivamente come diceva il dottor Aloisio, è importante poter riconoscere gli interessi in una periodicità più breve.
Perché generalmente sono semestrali, giusto? Per il BTP tradizionale.
Sì, esattamente. E quindi questo è stato secondo me un passo importante, decisivo, che poi ha anche portato. Credo che il fatto poi di mantenerlo serva anche a marcare una distinzione importante fra il titolo retail e il titolo ordinario, diciamo, che viene normalmente sottoscritto e detenuto poi in larga parte anche sul mercato attraverso scambi sul mercato secondario all'ingrosso, sul nostro MTS, dai grandi intermediari finanziari internazionali. Questo, la cedola trimestrale, marca la specificità del titolo per il retail.
Insomma, per una piccola rendita integrativa, cioè, che è quell'aspetto che tanti risparmiatori apprezzano davvero.
Sì.
È il risultato più importante che si aspettano dia ogni tipo di investimento appunto che si fa.
C'è una domanda che forse ci dà l'occasione per riassumere anche i meccanismi generali di funzionamento delle obbligazioni e delle obbligazioni di Stato, dei titoli di Stato. Se il BTP più potesse andare in territorio negativo dalla prossima settimana, quando sarà trattato sul mercato secondario, quindi diventa come un titolo normale, può essere scambiato,
sì, certo,
può avere un valore che aumenta o che diminuisce, dice, ma ci sarà ugualmente lo stacco delle cedole, ecco. No, però è importante andare a precisare anche questi aspetti che possono essere arcinoti per chi si occupa della materia e meno familiari invece per il pubblico appunto retail, come si dice.
Mastico BTP da quando sono bambino e ho portato a casa le cedole anche quando certi BTP valevano 60 o 50 di valore, ma non perché magari c'era un momento di attacco all'Italia per qualche pressione internazionale, ma soprattutto perché i prezzi dei titoli sono fatti dal mercato, quindi se i tassi dovessero salire, ci auguriamo di no, ma nelle prossime settimane è chiaro che il prezzo di questo anche BTP potrà scendere in funzione per adeguarsi a quello che è il rendimento del mercato in quel momento. L'unico rischio, ma in questo caso facciamo veramente tutte le corna e credo credo che non siamo assolutamente in questa situazione, è quello di un default del paese, ma credo che sia un'eventualità stile Argentina o Grecia, come abbiamo visto, di altre cose, ben lontana da questo momento, soprattutto di mercato. Allora in quel caso si rimetterebbe in discussione tutto.
Credo che sarebbe stato quello proprio il primo problema.
Lo dicevamo anche quando lo spread era 575 punti e molti si spaventavano giustamente per...
Ma se ancora mi permettete, io credo che bisogna spiegare un po' anche la struttura del mercato dei titoli di Stato italiano, che è unica che è un unicum e che viene presa poi, è stata presa poi in uso sempre attraverso noi di MTS da 20 paesi sparsi per il mondo, tutti gli europei più Sudafrica, Israele eccetera. Noi abbiamo un mercato all'ingrosso, ed è un concetto tipicamente anche a livello normativo, voglio dire tipicamente italiano, dove si scambiano i titoli, i cosiddetti specialisti in titoli di Stato, che poi sono quelli che vanno in asta a prendersi ogni 15 giorni, no, la fetta grossa del debito pubblico italiano. E poi c'è il MOT, che è quello che, diciamo, aperto al risparmio privato, che prendendo i prezzi dal mercato all'ingrosso, è proprio il concetto tipico del mercato all'ingrosso, e li stabilizza e li rende liquidabili in qualsiasi momento. Questa è la grande, per il risparmio privato, al di là dei meccanismi delle singole emissioni, ma il fatto di poter in qualsiasi momento della giornata venderli tramite il consulente, tramite andando allo sportello o sempre di più tramite le applicazioni, no, delle banche. Questo secondo me è un meccanismo a garanzia che abbiamo noi pochi altri in Europa, e che secondo me è un ulteriore elemento che dovrebbe tranquillizzare i risparmiatori rispetto, ed è al di là di ipotesi fantasiose di default e quant'altro, ma dico anche rispetto a esigenze immediate del sottoscrittore, trova sempre il prezzo, perché il prezzo viene determinato in questa doppia fase, mercato all'ingrosso e mercato al dettaglio, che garantisce assolutamente la liquidabilità dei titoli. Questo è un altro elemento fondamentale che abbiamo noi in Italia e che è, secondo me, molto importante.
No, tra l'altro, Deborah, se posso, a livello di mercato, io che ci sono tutti i giorni, proprio la percezione del BTP, devo dire che in questi ultimi mesi è notevolmente cambiata rispetto al panorama internazionale. Cioè abbiamo avuto due emissioni fatte via sindacato, la prima in gennaio, l'ultima la scorsa settimana,
con delle richieste di mercato mostruose.
A livello internazionale che avrebbero coperto il fabbisogno di 15 anni, 130 miliardi. La scorsa settimana il BTP 2040 al 3,85 di cedola, e insieme a quello di gennaio, se il tesoro apriva la borsa di tutto, copriva in due emissioni praticamente più del fabbisogno di tutto il 2025. Quindi questa percezione è una percezione positiva a livello internazionale. Voglio sbilanciare con una scommessa con voi, il dottor Pietrolongo, che io sono convinto che alla fine dell'anno avremo un rating più alto di quello che abbiamo oggi.
Attenzione, qua incorniciamo questa dichiarazione.
D'accordo, dottore?
L'ha detto a 2,5 milioni di ascoltatori.
Allora, sulla previsione non mi sbilancio, io, perché secondo me doveva succedere già prima.
Ne ricordatevi, no? Però adesso, quindi, non vorrei gettare acqua sul fuoco, le previsioni in economia si fanno per riabilitare gli astrologi, quindi...
No, appunto, per questo io non mi lancio, ma non per pessimismo, non mi lancio perché ne sono assolutamente convinto. Più che dirle che se succede le sono disposto a pagarle un sontuoso pranzo,
vengo a Roma volentieri.
Allora, ci manco, vi smorzo tutti gli ardori, ci manca un minuto prima di chiudere. Volevo solo commentare alcune considerazioni degli ascoltatori che lamentano: è il solito investimento, se va bene ci riprendi appena il capitale o poco meno. Cara Grazia, io direi che per quel risparmiatore molto prudente che non ha chissà quale velleità di investimento va bene anche questo. Nessuno è obbligato ad aderire a questa operazione. Se non vi convince per la dinamica, per il rendimento riconosciuto, andate pure ad investire in altro, sul mercato azionario, sulla tecnologia, sulle criptovalute, su altro, che noi siamo contenti per voi se fate una scelta ragionata e coerente con i vostri obiettivi di investimento. Quindi nessuno obbliga, noi abbiamo spiegato perché è un'altra operazione molto importante che presumibilmente portare a casa dei risultati
e di un tipo di strumento che, come ci avete ricordato, in questa fase è anche molto gradito, risulta molto gradito ai mercati internazionali. Grazie allora a Carlo Aloisi, analista finanziario qui con noi oggi, e a Ciro Pietro Luongo, direttore generale di MTS. Grazie dottor Pietro Luongo.
Non escludo che una telefonata ad entrambi entro la fine della settimana magari la facciamo, dai, così per farci commentare l'esito del tutto.
Restate a disposizione.
Buona giornata.